Benvenuti a questa nostra esplorazione nel mondo dell'elettrostatica. Oggi ci focalizziamo su conduttori e condensatori, partendo dai, diciamo, concetti chiave che abbiamo trovato. L'obiettivo? Beh, capire come si muovono, o meglio, come si dispongono le cariche e come funzionano questi componenti, i condensatori. Pronti?
Via. Esattamente. Iniziamo proprio dalle basi. L'equilibrio nei conduttori. E poi vediamo come questo porta ai condensatori, che sono, fondamentali in un sacco di tecnologie.
Ottimo. Allora, conduttori in equilibrio elettrostatico. La prima cosa che mi ha colpito è: la carica sta solo fuori, sulla superficie esterna. Ma perché?
Certo. Allora, pensa alle cariche in un conduttore. Sono libere di muoversi, no? Se ci fosse un campo elettrico all'interno, queste cariche si sposterebbero. Continuerebbero a muoversi finché quel campo non viene annullato.
Ah, ok, si sistemano da sole per cancellarlo.
Proprio così. Quindi, in equilibrio, niente campo elettrico netto all'interno. Zero. E la conseguenza logica è che la carica netta si può trovare solo sulle superfici esterne. È il principio che sta dietro alla gabbia di Faraday, per esempio.
La gabbia di Faraday, certo. Lo schermo metallico che ci protegge dai campi esterni.
Esatto. Le cariche sulla superficie si ridistribuiscono per annullare il campo esterno all'interno.
Capito. E se il campo dentro è nullo, cosa mi dici del potenziale elettrico? Dentro e sulla superficie.
Beh, se il campo è nullo, non c'è differenza di potenziale tra un punto e l'altro all'interno. Quindi il potenziale elettrico è costante. Uguale dappertutto, sia dentro che sulla superficie.
Costante ovunque. Quindi non serve lavoro per spostare una carica lì dentro.
Esattamente. È come un, diciamo, unico livello energetico. La superficie è una superficie equipotenziale e il campo elettrico appena fuori è sempre perpendicolare alla superficie. Questo lo dice il teorema di Coulomb, che lega campo e densità di carica.
Interessante, molto chiaro. Quindi abbiamo un conduttore, potenziale costante. Come misuriamo la sua abilità di tenere carica a quel potenziale? Qui entra in gioco la capacità, vero?
Proprio così. La capacità elettrostatica si misura in farad, F. È in pratica quanta carica Q un conduttore può accumulare per ogni volt V di potenziale. Il rapporto Q fratto V.
Q su V, ok.
Sì. Prendo una sfera conduttore isolata. La sua capacità dipende solo dal raggio. Più è grande, più carica tiene, a parità di potenziale.
Quindi la geometria conta molto?
Assolutamente. E questo ci porta dritti dritti ai...
ai condensatori. Immagino siano fatti apposta per massimizzare questa capacità, giusto?
Esatto. Sono progettati proprio per quello. Sono tipicamente due conduttori, chiamati armature.
Armature, ok.
Molto vicini, ma separati da un isolante, che si chiama dielettrico, o anche dal vuoto. Questa vicinanza permette di accumulare molta carica, positiva su un'armatura, negativa sull'altra, e si crea un campo elettrico bello intenso lì in mezzo.
Quindi sono come dei piccoli serbatoi di carica?
Sì, o di energia forse è meglio dire. Serbatoi ad alta velocità. Magari non contengono tanta energia quanto una batteria, ma la possono immagazzinare e rilasciare molto molto velocemente.
Capisco. E la capacità di questi condensatori? Da cosa dipende? Immagino sempre dalla forma, dalla distanza.
Corretto. Dipende dalla geometria. L'area delle armature. Più è grande, più capacità c'è.
Logico.
La distanza tra loro. Più sono vicine, maggiore la capacità. E poi, appunto, il materiale isolante. Il dielettrico.
Ah, il dielettrico può cambiarla.
Sì, e anche di molto. Certi materiali aumentano la capacità parecchio rispetto al vuoto. E poi, come le resistenze, si possono collegare, in serie o in parallelo, per ottenere una capacità equivalente specifica.
Certo, serie e parallelo. Ma prima parlavi di energia immagazzinata. Dove sta questa energia esattamente? Non nelle lastre metalliche, immagino.
No, hai ragione. L'energia non è nel metallo. È immagazzinata nel campo elettrico che si forma nello spazio tra le armature.
Nel campo?
Sì. Pensa, per caricare il condensatore devi separare cariche positive e negative. Devi fare lavoro contro le forze elettriche. Questo lavoro non va perso. Viene immagazzinato come energia potenziale elettrostatica. Proprio lì, nel campo.
Ok.
A volte è utile anche parlare di densità di energia. cioè quanta energia c'è in ogni metro cubo di spazio tra le armature. Ti dà un'idea di quanto è concentrata l'energia.
Bene, mi sembra che abbiamo toccato i punti chiave. Quindi, ricapitolando velocemente. Conduttore in equilibrio, carica solo fuori, campo zero dentro, potenziale costante.
Esatto.
E poi, i condensatori, fatti da due armature vicine, separate da un dielettrico, progettati per immagazzinare carica e soprattutto energia nel campo elettrico che si crea tra loro.
Precisamente. Abbiamo visto i concetti di base. Equilibrio, schermatura, potenziale, cos'è la capacità, la struttura del condensatore, come variarla, i collegamenti e l'energia nel campo.
Perfetto. Allora, per chiudere, un ultimo spunto di riflessione. Abbiamo parlato tanto di energia nel campo elettrostatico, fermo, ma le fonti citavano anche le equazioni di Maxwell. Quelle descrivono campi elettrici e magnetici che cambiano nel tempo. Come si legherà questo concetto di energia immagazzinata in un condensatore a quello dei campi variabili, magari alle onde elettromagnetiche?
Bella domanda. Questo apre la porta a tutto un altro mondo, quello dell'elettrodinamica. Decisamente un ottimo punto da cui partire per approfondire ancora.